Riprendendo la nostra lettura, questa mattina dovremmo riprendere dal capitolo quinto e giungere al capitolo nono, versetto 17. Che cosa è contenuto all'interno di questi capitoli? Essenzialmente vi è la narrazione del diluvio, ma in particolare il testo inizia nel capitolo quinto riprendendo le genealogie di Adamo. Questo è il libro delle genealogie di Adamo. E poi c'è Adamo di cui si ricorda nuovamente che procrea con la sua donna Set. Era già stato ricordato al versetto 25 del capitolo quarto, viene ripetuto al versetto 3 del capitolo quinto, a cui segue una decina di genealogie. Ci sono una decina di generazioni. Ci sono 10 personaggi che vedremo, di cui ci viene narrato appunto la discendenza. E quindi abbiamo la narrazione del diluvio, a cui poi seguirà la nuova creazione. L'umanità creata è anche l'umanità ricreata, ci dirà Genesi 9. E in questi capitoli noi assistiamo al diffondersi, disseminarsi dell'umanità sulla terra. Per ora i personaggi, lo abbiamo visto, sono questi personaggi: Adamo, Eva, Caino, Abele. Adesso con le genealogie si comincia a differenziare, moltiplicare l'umanità, quindi si realizza quel comando che Dio aveva dato: moltiplicatevi, siate fecondi e moltiplicatevi. Nel capitolo decimo giungeremo alla vera e propria popolazione della terra. Dunque la benedizione di Dio che si manifesta sempre attraverso la forma della generazione, della genealogia, ma ci viene detto che ci sono 70 popoli che si disseminano su tutta la terra. Al tempo stesso questo espandersi, differenziarsi della umanità corrisponde anche un moltiplicarsi e differenziarsi delle forme del male, delle forme della violenza. Anche se tutto sommato vedremo che anche in un'applicazione di tipo collettivo del male, i meccanismi sono quelli che abbiamo già visto: rifiuto del limite, rifiuto della differenza e dell'alterità. È questo ciò che conduce alla violenza e al far ripiombare la creazione nel disordine e nel caos. Dunque, ciò che noi ora cominceremo a vedere nel capitolo quinto è, innanzitutto c'è questo elemento interessante. Se voi leggete questo capitolo quinto, voi vedete che questi uomini, i cosiddetti patriarchi prediluviani, hanno una vita lunghissima. Il massimo, il record, ce l'ha Matusalemme, ecco, versetto 25, che aveva 187 anni quando generò Lamech, e dopo aver generato Lamech visse ancora 782 anni generando allegramente figli e figlie. E l'intera vita di Matusalemme fu di 969 anni, poi finalmente morì. Allora, come intendere? Certamente l'idea è questa. Voi avete qui una genealogia che parla di uomini che vivono delle età assolutamente, insomma, incommensurabili, assolutamente impossibili. Se poi voi andate alle ultime genealogie, quelle cioè del capitolo undicesimo, che preludono ormai ad Abramo, voi vedete che cominciano a essere quasi normali queste età di questi uomini. La vita di Terach fu di 205 anni. Insomma, non siamo più sugli 800, non siamo più sui 900, stiamo andando verso una vita, insomma, più o meno circa come la nostra. Notate che Nacor, che è il padre di Terach, che è il padre di Abramo, vivrà 148 anni. E comunque, decisivo all'interno di questo discorso, che ha a che fare di nuovo con un elemento molto importante dal punto di vista antropologico, la longevità. La longevità, l'età della vita. Ebbene, vi è una sentenza di Dio nel capitolo 6 al versetto 3, in cui il Signore dice: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, egli è carne, vedremo qui come si può tradurre, la sua vita sarà di 120 anni, ovvero assistiamo a un decrescere dell'età, a un decrescere dell'età della vita dell'uomo. Anche qui io vi raccomando, non prendete in modo letterale questi dati. Conosciamo le liste dei re sumerici. I re sumerici, quelli sì che erano longevi, vivevano 20.000 anni, 30.000 anni, 15.000 anni. Questi qui sono già dei poverini che vivono 200 anni, 300. Allora, anche lì dovete avere presente che abbiamo di fronte dei testi datati, dei testi segnati da una cultura, e dunque il problema, se volete, che noi cerchiamo di porci si situa su un altro piano. Cos'è una vita lunga? Se volete, cos'è una vita riuscita? È una vita lunga? Qui è molto interessante un primo messaggio che trovate nel capitolo 5 al versetto 21. All'interno della generazione, dunque della discendenza di Set, a un certo punto viene generato Enoch. Enoch è un personaggio che avrà un futuro straordinario nella letteratura, sia neotestamentaria sia post-biblica. C'è tutta una letteratura enochica che si è sviluppata, come dire, un po' fantasticando su questo personaggio. Si dice in Genesi 5, 21-24: Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. Interessante, qui si dice, si spezza un po' quello che è lo schema solito di queste genealogie, per cui il tal dei tali aveva la tale età quando generò suo figlio, e dopo aver generato quel figlio visse ancora un tot di anni generando figli e figlie, l'intera vita del tal dei tali fu tot anni, quindi morì. Questo è lo schema fisso. In Enoch, che è il settimo nella lista, abbiamo invece qualche cosa di diverso. Egli andava e veniva con Dio. C'è questa immagine che dice un comportamento gradito a Dio, che dice la giustizia di Enoch. L'intera sua vita fu di 365 anni. Se la paragonate a quella degli altri è decisamente inferiore. Di più, è anche significativa però, 365 sono i giorni di un anno, sono i numeri di un anno solare. Dunque c'è una idea di completezza, di pienezza, suggerita dal numero 365, i numeri di un anno pieno, che non è però dunque legata a una vita il più longeva possibile, ma è legata alla virtù, è legata al camminare con Dio, è legata dunque ad altri elementi che non sono quelli materiali di un prolungamento biologico della vita. Muore prima degli altri Enoch, o comunque anche non si dice che muore, ma Dio lo prende, e da qui nasce tutta la speculazione sull'ascesa al cielo di Enoch e tutta la letteratura che parla appunto del viaggio celeste di Enoch e così via. Ma quello che è interessante, oserei dire, è proprio questo: cos'è una vita piena? Che cos'è una vita piena. Dobbiamo proprio ritenere che sia semplicemente una vita allungata biologicamente a più non posso. Ancora, un'altra variante in questa genealogia di Genesi 5 la trovate quando si parla di Noè. Al versetto 28 e seguenti si dice che Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio, lo chiamò Noè, Noach in ebraico, dicendo: costui ci consolerà, e qui il verbo consolare ricorda il verbo, il nome Noach, dal nostro lavoro e dalla fatica delle nostre mani. Ci consolerà perché? Forse perché, come ci dirà più avanti il testo biblico, lui pianterà la vigna produce l'uva, dall'uva si produce il vino, il vino lo si può bere, con il vino ti puoi anche ubriacare, cosa che subito farà Noè. E comunque il vino nella tradizione biblica e più in genere mediterranea è gioia del cuore, è segno di convivialità, dunque è possibilità di consolazione. Ma di Noè poi si lascia un po' in sospeso la generazione, si dice aveva 500 anni quando generò Sem, Cam e Yafet, e poi si apre una lunga parentesi in cui si insinua il diluvio. Ma il racconto del diluvio è preceduto da un breve racconto veramente molto molto enigmatico, su cui ora diciamo qualcosa e poi ci torniamo ancora. Siamo al capitolo sesto, i versetti 1-4. Il testo dice che gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie. I figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, ne presero per loro a loro scelta. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo a causa dei suoi errori, a causa del suo errare, o forse, come si può anche tradurre, perché è carne, e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli, questi sono gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Allora, senza entrare troppo anche qui nei dettagli di un testo veramente complesso e con evidenti rimandi mitologici, che cosa ci viene detto qui? Qui si parla di si riprende il mito diffuso nell'antichità dei giganti, si parla di uomini che si moltiplicano, e però l'attenzione si concentra sulle figlie, che sono belle e sono appetibili da parte dei figli di Dio. Questi figli di Dio se ne impossessano, ne prendono per la loro, si dice, bramosia, concupiscenza, e da questa unione nascono i giganti. L'antica tradizione dei giganti li faceva figli appunto di questa ibridazione, di questa mescolanza che uccide la separazione che Dio ha voluto fin dagli inizi, cielo, terra e così via. Qui vi è l'ibrido che emerge, e ibrido ha in se stesso anche la radice della ibris, che è l'andare oltre i limiti, è l'andare oltre il lecito, andare oltre il consentito. È come se qui vi fosse una unione fra divino e umano che è già nella via del caos e della confusione. È il non rispettare uno spazio di distinzione che Dio stesso ha posto come vitale. È andare oltre i limiti umani, Cosa c'è dietro questo testo? C'è forse il ricordo possibile di culti anche di tipo orgiastico sacrale in certi santuari in cui la donna sterile partecipava arrivando a unirsi al sacerdote affinché la potenza sacrale depositata nella persona del sacerdote potesse trasmettersi a lei e lei potesse giungere a una fertilità. Il fenomeno della prostituzione sacra era diffuso in Canaan e Israele, quando si è insediato in terra di Israele, vi è entrato in contatto. Ecco, di certo, ripeto, al di là di quello che possiamo dire, perché è veramente un po' difficile comprendere questo testo, questo testo ci dice che qui non abbiamo tanto a che fare con angeli o angeli decaduti. Giganti è la traduzione del testo greco, in ebraico c'è Nefilim che può significare sia i giganti anche letteralmente i caduti. Si riferirebbe forse a una tradizione di angeli caduti, voi avete presente che è una tradizione presente anche in Vangeli apocrifi che ha avuto una grossa eco anche a livello popolare. Ma erano gli stessi padri della Chiesa che dicevano no, gli angeli sono puro spirito, non si uniscono con le donne. Come dire, il testo comunque qui è molto chiaro, questo è un peccato umano commesso da umani che sono prepotenti, che si ritengono divini, sono quelli che si ritengono padre eterni, come diremmo noi, diciamo così. Tant'è vero che è questo il peccato che viene punito con il diluvio, ma il diluvio cade sulla terra, cade sulla terra. Questo peccato è un peccato di uomini. Il diluvio punisce che cosa? La malvagità dell'uomo, non di esseri celesti. È un castigo che si abbatte, dice Genesi 6, sulla terra, sulla faccia del suolo. Nel libro della Sapienza, del Siracide, al capitolo 16, versetto 7, si dice che sono persone arroganti nella loro potenza, sono caratterizzati dall'orgoglio, dice Sapienza 14, 6. Ecco, che cosa avviene qui? C'è una prevaricazione, c'è una pretesa di onnipotenza dell'uomo. C'è di nuovo, ancora e ancora una volta, il non attenersi alla legge del limite, l'andare oltre i confini stabiliti. C'è l'ibridare i mondi che dovrebbero restare accanto, rispettosamente accanto. C'è il far precipitare di nuovo il mondo nel caos. Vedremo che in realtà poi il diluvio è nient'altro che il prodotto dell'azione dell'uomo che crea caos là dove c'era ordine. Ecco, allora voi capite che qui, anche a livello di uomini, è interessante che tutto il testo termini, a livello antropologico volevo dire, il testo termini dicendo che ciò che nasce da questa ibridazione sono uomini del nome, letteralmente, uomini famosi, sono i grandi uomini, i superumani. È interessante leggere questo testo così arcaico, così antico, in tempi dove la clonazione, in tempi in cui l'intervento tecnico nella riproduzione arriva a dare forma rinnovata e aggiornata a quello che era la forma della magia. La tecnica è niente altro che la forma aggiornata, moderna, se noi vogliamo in questi nel biotecnologico attuale, la forma postmoderna della magia, della manipolazione della realtà. Ecco, ed è interessante che la reazione a tutto questo da parte di Dio sia il limite della vita. La vita è limitata e non va oltre i 120 anni. C'è dunque un limite da cui l'uomo può imparare. E lì siamo di nuovo a quella ambiguità delle realtà umane, a partire da questa che è la realtà umana salvifica per eccellenza, il limite. Il limite appena è posto, io sono tentato di mettere in atto tutto ciò che è importante per superarlo. L'uomo non c'ha le ali, eppure l'uomo vola, arriva a creare anche l'aeroplano per volare. L'uomo abita la Terra, eppure riesce a fare un viaggetto, anche una passeggiatina sulla Luna. Abbiamo dei limiti, ma siamo portati a superarli. Al tempo stesso non possiamo non metterci alla scuola del limite se vogliamo essere umani e umanizzarci. E in questo il grande limite è una vita limitata. Vi faccio notare che è ciò contro cui in buona parte noi stiamo lottando a livello culturale con un dispiegamento di forze che fa impressione. Vi leggo un testo di Christopher Lasch. Un numero crescente di scienze e pseudoscienze si occupano specificamente del processo di invecchiamento e della morte. Geriatria, gerontologia, tanatologia, tecniche di ibernazione, immortalismo, molte altre, soprattutto la genetica, l'ingegneria genetica, la medicina sociale, sono impegnate nella lotta per mitigare o eliminare le offese del tempo, una lotta particolarmente cara a una cultura al tramonto. Una cultura al tramonto che si difende con tutte le sue maniere, cosa? Cercando almeno di difendere il biologico. Ormai il biologico è il politico, ormai le grandi battaglie politiche, i grandi governi spendono e investono sul biologico, sulla salute, sulla sanità, è il biologico, potremmo dire, che ormai ha preso il posto del politico. Del resto, insomma, non c'è neanche da stare lì a scomodare i teorici, diciamo così, più avanzati, che dicono che l'invecchiamento è nient'altro che una malattia a cui si può rimediare, idem la morte. Provate a prendere semplicemente quello che abbiamo sotto gli occhi e il naso da tanto tempo, dalle creme antirughe, le vitamine, le diete, i programmi di esercizi, fino a quel bellissimo, pateticissimo esempio della vitalità postmoderna, il Viagra. Ecco, anche lì noi ci dovremmo interrogare su cosa significa invecchiare. Sappiamo ancora invecchiare? Sappiamo accettare che c'è un avanzamento degli anni che, se è vero che ci toglie tante cose, e poi tendiamoci anche lì, ogni storia, non c'è l'invecchiamento, c'è l'invecchiamento di ciascuna persona che ha dei caratteri peculiari, ma è un'età che ha delle chance, anche l'invecchiamento. Uno degli ambiti più oggi più come si dice, di business, più in cui si investe di più le grandi aziende, è le medicine anti-invecchiamento, la medicina rigenerativa, cioè quella non semplicemente che si limita a combattere delle malattie, no, a prevenire e a mantenere sempre in forma, a prevenire e direi quasi a nutrire il sogno di un corpo che non invecchia, di un corpo senza morte. Perché cosa succede? E notiamo che siamo all'interno di questa contraddizione. Da un lato, noi abbiamo ormai una anzianità sempre più lunga. Eh sì, effettivamente possiamo andare molto più avanti negli anni, a volte anche in discrete condizioni di salute, che francamente è anche cosa buona. Al tempo stesso, mentre l'anzianità diventa sempre più lunga, più l'anziano diventa anziano, più l'anziano è discriminato. Perché? Perché è il perdente di domani, perché è quello che ormai si avvicina a quel tabù della morte, è quello che non potrà godere dei progressi indefiniti della medicina e della tecnologia che arriva a promettere una potenziale, reale, chi lo sa, o illusoria, immortalità. Per cui da un lato noi assistiamo con questo dispiegamento impressionante di sforzi per rendere la vita più lunga a un grande, perdonate l'espressione, produzione di anziani. Al tempo stesso gli anziani appaiono poi anche sempre più, come dire, discriminati, in quanto poi abitano ormai quella zona, e più sono anziani la abitano sempre di più, che è prossima al grande tabù della morte. Ecco, da un lato è ricercata, dall'altro è discriminata la vecchiaia. E forse lì di nuovo noi siamo di fronte a un problema che secondo me è quello a cui ci invitano questi testi: imparare una sapienza, imparare a umanizzare il nostro vivere e anche umanizzare nei limiti del possibile. Di nuovo siamo al discorso del limite, imparare che anche la vecchiaia può avere le sue chance. Un bel testo di un pensatore che ha riflettuto su queste tematiche dice: la terza età esprime bene ciò che vuol dire, è una specie di terzo mondo. Man mano che i vivi vivono a lungo, man mano che guadagnano sulla morte, cessano d'essere riconosciuti simbolicamente. Condannata a una morte che arretra sempre più, questa età perde il suo statuto e le sue prerogative. In altre formazioni sociali, invece, la vecchiaia esiste veramente come cardine simbolico del gruppo. Lo statuto di vecchio, che completa quella di antenato, è il più prestigioso in tante culture. La prolungata speranza di vita non ha quindi portato che a una discriminazione della vecchiaia, e questa discende logicamente dalla discriminazione della morte stessa. Ora, noi dobbiamo dirci chiaramente che quello che abbiamo più o meno sotto gli occhi è la riproposizione di questi miti antichissimi, né più né meno. Il mito di una vita sempre più lunga, il mito di una vita che si poteva, come dire, allungare indefinitamente e così via. È la riproposta che oggi avviene del mitologico e del religioso a partire dalla tecnica. È la tecnica che ci dice: guarda, non credere più alle speranze di eternità dell'anima che ti prometteva il cristianesimo, io ti prometto un prolungamento indefinito della vita qui e ora, qui e ora. Questo è il passaggio e questa è la secolarizzazione radicale dell'escatologia che fa oggi la tecnologia applicata alla lotta contro invecchiamento, malattia, eccetera. In un bel testo di un sociologo romeno che si intitola, molto recente, si intitola Quando i centenari saranno giovani, lui mostra con tutta evidenza, a partire appunto come il fondo mitologico si innerva proprio questi movimenti iperscientisti, ipermoderni, iperavanzati, ipertecnologici. In realtà sono la riproposizione di una cosa antica, antichissima, e che ha addirittura una dimensione mitologica. Ecco, allora, c'è dunque questa dimensione che ci dovrebbe probabilmente anche interrogare, e su cui si potrebbe dire altre cose, ma cerchiamo di andare pian piano al nostro diluvio.